la corte costituzionale svolge una pluralità di funzioni. L'articolo 134 è la norma di riferimento. Ci dice: la Corte Costituzionale giudica, segue elenco, 1. Controversie relative alla legittimità costituzionale, cioè questioni di legittimità costituzionali, relative a leggi e atti con forza di legge dello Stato e delle regioni. Questa è la prima competenza, ma è anche la competenza fondamentale della Corte. La Corte nasce con questo scopo, nasce con la funzione di sindacare le leggi. Poi, seconda competenza, giudica sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni. Conflitti di attribuzione, ne parleremo, accenneremo soltanto perché il tempo che indicherò non sarà superiore a un'ora, sono una competenza partita in sordina e progressivamente si estesa. Sono tutti conflitti che non riguardano le leggi, ma riguardano atti, anche semplicemente comportamenti, degli organi costituzionali, i poteri dello Stato, e poi delle relazioni tra Stato e Regione. I poteri dello Stato sono non soltanto i classici poteri, sono tutti gli organi dello Stato, tendenzialmente la linea di rottura su cui sorge il conflitto, guarda caso, è sempre tra giudici e politici. Perché quella è la linea di frattura dello Stato di diritto. Lo stesso giudizio sulle leggi taglia tra giudici che applicano le leggi e politici che fanno le leggi. I conflitti sorgono soprattutto per questioni, per esempio, dell'insindacabilità dei parlamentari. Il solito deputato intemperante che in un comizio, mentre beve l'ottima acqua del Po, e dopo si vedono le conseguenze, e dice queste corna del magistrato che sta indagando, compie un reato. Ma siccome lui è eroe, si trincea dietro la sua immunità. E chi decide se è un reato o è coperto l'immunità? Lo decide il giudice, perché chi è offeso va dal giudice. E il giudice deve decidere se quella è un'attività che rientra nella insindacabilità del deputato oppure no. Alla fine, dietro c'è un conflitto di attribuzione tra il giudice e il Parlamento, perché il Parlamento c'è la Camera di appartenenza che protegge la immunità del singolo parlamentare. E quindi se il giudice decide che deve perseguire il reato, la Camera di appartenenza può dire no. Tu stai violando la mia prerogativa, che è quella di insindacabilità, e quindi io ti sollevo il conflitto. Oppure accade, per esempio, Previti è stato un nobile soggetto causa di sindacato, perché il giudice doveva processarlo. E ogni volta che lo convocava, lui diceva: mi dispiace, ma oggi devo svolgere le mie funzioni di deputato. E questo è andato avanti per degli anni, in attesa della prescrizione, finché il giudice si è scocciato e ha detto: guarda, adesso poi finito, quel giorno ti presenti, e la Camera di appartenenza ha sollevato il conflitto di attribuzione, sono questa l'esilio delle prerogative della Camera. Non sorgono soltanto tra soggetti appartenenti a questi due versanti dello Stato di diritto, ma di fatto principalmente tra questi soggetti. E per esempio c'è stato un caso di un ministro che ha sollevato il conflitto nei confronti del suo governo, il Filippo Mancuso, storia raccontata nel vostro manuale, più di recente c'è stato il conflitto sollevato dal capo dello Stato, Ciampi, contro il ministro Castelli sulla questione del potere di grazia. Ogni volta che c'è un problema di interpretazione della Costituzione circa le funzioni svolte dagli organi dove queste funzioni tendono a incrociarsi, il capo dello Stato che dà il potere di grazia, ma il ministro che deve firmarlo, lì potenzialmente sorge un conflitto. I sistemi ben ordinati, questi conflitti vengono risolti in via di rapporto istituzionale. Nei sistemi impartiti come il nostro, questi conflitti finiscono davanti al giudice, in Italia tutto finisce davanti al giudice. E la sede di questi giudizi è appunto il conflitto di attribuzione. Siccome il conflitto di attribuzione ha come suo oggetto l'assegnazione dell'attribuzione costituzionale e quindi l'interpretazione della Costituzione, ecco che questo giudizio è attratto dalla Corte Costituzionale. Terzo, attribuzione, giudizi d'accusa. Nei confronti di chi? Nei confronti del Presidente della Repubblica. Questa è una funzione tutta diversa della Corte. Qui si tratta di far valere i reati presidenziali. Quando il Presidente della Repubblica è sottoposto a giudizio per attentato alla Costituzione o altro tradimento, le due fattispecie penali a cui vi accennavo, che sono le uniche due fattispecie per cui il Presidente della Repubblica può essere chiamato a rispondere penalmente, allora il giudice è una Corte Costituzionale integrata. Accanto ai 15 membri togati, cioè i 15 componenti fissi della Corte, vengono nominati 16 membri laici, cosiddetti. Sono togati, questi si sapete, e laici, cioè giudici normalmente. Questi laici sono cittadini comuni e frati a sorte che vanno a integrare la Corte in questa particolare funzione di giudice dell'impeachment. L'impeachment, cioè la messa in stato d'accusa, la fa il Parlamento, è un atto politico del Parlamento. E il giudice è la Corte Costituzionale integrata. Ovviamente questo non è mai successo. Speriamo che non succeda mai, per il Presidente della Repubblica, ma è successo per i ministri, perché prima che riformassero questa norma della Costituzione, i giudizi d'accusa di fronte alla Corte non erano soltanto per il Presidente della Repubblica, ma anche per i ministri per gli atti relativi all'esercizio delle loro funzioni. E già vi ho accennato che alla fine degli anni 70 c'è stato questo primo scandalo, che allora non si chiamava ancora Tangentopoli, sembrava un fatto isolato, dello scandalo Lockheed, cioè lo scandalo di un acquisto di aerei militari della Lockheed con tangenti ipermiliardarie. E alcuni soggetti ministri sono stati messi in stato d'accusa e la Corte ha dovuto trasformarsi in giudice penale con una perdita di tempo infinita, arrivando poi alla sentenza di condanna di alcuni di questi signori che sono conseguentemente stati condannato alla sanzione penale. Poi, capito che questo era un meccanismo che funzionava male, perché una Corte Costituzionale non può trasformarsi in un giudice penale, perché sennò non ha più i tempi di una Corte Costituzionale, ma c'è cioè i tempi di un giudice penale, che è un'altra cosa, per esempio dei testimoni, sentire le prove, gli avvocati, eccetera, hanno deciso che i reati ministeriali vengono stralciati dalle competenze della Corte e affidati al giudice comune. Poi è stata aggiunta una quarta competenza, non prevista originariamente dall'articolo 134, che è il giudizio di ammissibilità del referendum. Solo il referendum abrogativo è sottoposto a un giudizio preventivo di ammissibilità, e questo giudizio è affidato alla Corte. Di ciò parleremo, perché del referendum ancora non vi ho parlato, parleremo sostanzialmente in una delle ultime lezioni di questa sezione, così si parla del referendum e anche del giudizio di ammissibilità insieme. Queste sono le funzioni, queste e non altre. Diciamo che tenendo a base 100 il numero di sentenze, in realtà annualmente sono fatte tendenzialmente attorno alle 400-500 sentenze, diciamo se le sentenze sono 100 possiamo tranquillamente dire che le questioni di legittimità costituzionali saranno circa 70, i conflitti 30, di questi 70, con grande sorpresa si può dire che quelli in via incidentale, cioè sollevati dal giudice, sono diventati di meno degli altri, sono diciamo 32 e 38, più o meno. Questi incidentali e questi in via principale, ossia in questi ultimi anni si è molto espansa la parte dei conflitti tra i poteri dello Stato, questo a causa della litigiosità della classe politica, e nell'ambito dei giudizi di legittimità si è molto espansa la parte conflitti Stato-Regione, cioè questioni sollevate dello Stato contro le regioni o dalle regioni contro lo Stato, alla scelta di leggi, rispetto a quelle che sono le questioni sorte nel corso del giudizio e sollevate da un giudice, con grande preoccupazione della stessa Corte che ha cominciato ad allarmarsi di questi dati. Cioè, in questi ultimi anni la funzione della Corte si è molto spostata. I giudizi d'accusa sono zero e quelli sul referendum sono 100, saranno 1,8. A grande sorpresa, perché inizialmente la Corte lavorava, diciamo, su 100 casi, 99 erano questioni di legittimità costituzionale, uno un conflitto. E questo conflitto era sempre fatto le zone. Allora facciamo 90-10. E nell'ambito delle questioni di legittimità costituzionale, le questioni sollevate dal giudice erano nettamente superiori alle questioni sollevate dallo Stato della Regione, diciamo 70-30. Queste percentuali sono andate trasformandosi e questi sono degli indicatori interessanti dello stato di salute del sistema costituzionale, che stanno rivelando alcune patologie, perché se i conflitti di attribuzione si ampliano così tanto, vuol dire che il problema in Italia finisce non tanto di essere l'applicazione della Costituzione come limite della legge, ma l'applicazione della Costituzione come soluzione dei litigi tra gli organi, tra i soggetti politici. E questo non è un buon segnale. E d'altra parte il contenzioso Stato-Regione sta diventando sempre più esteso per il semplice fatto che la riforma del 2001, che avrebbe dovuto ridurlo, perché era già estesissimo, è stato un fallimento da questo punto di vista. Adesso noi incominceremo a parlare delle questioni di legittimità, cioè di queste. Sigla QLC, questione di legittimità costituzionale, significa casi in cui c'è un oggetto e un parametro. Se vuole darmi sudare, va bene. Oggetto è, diciamo genericamente, la legge, il parametro della Costituzione. Dico genericamente perché la cosa non è così semplice. Dice la Costituzione: possono essere sollevate di fronte alla Corte questioni di legittimità costituzionale di leggi e atti con forza di legge. Il che vuol dire di leggi ordinarie. Di fonti primarie. E questo sia che siano dello Stato che delle regioni. Qualsiasi atto con forza di legge, sia dello Stato che della regione, è potenzialmente suscettibile di sindacato di legittimità costituzionale. Sindacato vuol dire il verbo sindacare, giudicare, di giudizio, di controllo, sono tutti termini che si usano per dire la stessa cosa, no? Se sindaca una legge vuol dire che si sta giudicando della sua validità, si giudica una legge per la sua conformità costituzionale, si controlla la costituzionalità delle leggi, sono sinonimi. Primo problema, sono solo le leggi ordinarie oppure sono anche le leggi formali oggetto di sindacato? Intendendo la legge formale come termine che somma le leggi ordinarie ma anche le leggi costituzionali. Quando la Costituzione dice sono sindacabili le leggi e gli atti con forza di legge, fa riferimento soltanto alle leggi ordinarie o nel termine legge si può comprendere anche tutto ciò che ha la forma di legge? E vi ricordate che all'inizio della parte sulle leggi c'è questo discorso un po' difficile da seguire, per cui la legge costituzionale è considerata legge formale, ma non legge ordinaria perché è solo ordinata. L'atto con forza di legge è considerato legge ordinaria perché è qualificata, ma non legge formale perché non c'è la forma della legge. Allora, l'articolo 134 ci risolve questo secondo dubbio, dice le leggi e gli atti con forza di legge. Ma avete il problema, le leggi costituzionali sono sindacabili? C'è una possibilità che venga portata al giudizio della Corte una legge di modifica della Costituzione? Se una legge modifica la Costituzione, per definizione va contro la Costituzione, no? La modifica, la abroga, la cambia, che vuol dire che dispone in maniera diversa da come era disposto a fine. E allora c'è spazio per un giudizio di legittimità costituzionale? Voi punto di voi risponde. Secondo voi c'è spazio o non c'è spazio? Quali limiti? C'è una gerarchia all'interno della Costituzione innanzitutto, no? Abbiamo visto che la Costituzione in realtà non è un gradino così omogeneo, perché si distingue i principi supremi dalle norme di dettaglio. Tanto è vero che la Corte ha detto, attenzione, tutto ciò che noi importiamo dagli ordinamenti stranieri, comunitario, canonico, eccetera, può essere derogatorio di singole norme di dettaglio della Costituzione, ma mai infrange i principi supremi. E questo è un limite. Ma questo limite vi fa scattare anche l'altra cosa, se noi abbiamo dei limiti espliciti in Costituzione, la forma repubblicana, vuol dire che esiste un limite giuridico alla revisione. E poi ci sono i limiti formali, c'è un procedimento da seguire. Allora, se una legge costituzionale è prodotta con un procedimento sbagliato, per esempio, approvata in seconda lettura a maggioranza assoluta e il Presidente la promulga senza aspettare i termini per il referendum, quella è una legge viziata, una legge costituzionale viziata nel procedimento. E se questo vizio è un vizio giuridico, e se questo discorso è un discorso giuridico, necessariamente ci deve essere un giudice in grado di dichiarare la legge illegittima e quindi sanzionarla con invalidità, giusto? No, abbiamo scherzato. Ma che cosa servirebbe scrivere in Costituzione che non si può revisionare la forma repubblicana se poi si può tranquillamente fare una legge in cui si dice da oggi poi il Presidente della Repubblica si chiama re e tutti dicono ma questa legge è legittima? Ah, ma non può essere sindacato della Corte. E allora cosa facciamo? Ci diamo in piazza e ci parliamo un po'? No. È ovvio che ci deve essere un giudice. E questo giudice è la Corte. Allora, è implicita nell'idea stessa della Costituzione rigida, ma con una procedura fissa di revisione e con dei limiti espressi della revisione, in questa stessa idea esiste l'ipotesi che le norme costituzionali siano comunque soggette a controllo di costituzionalità. Vedete, la stratificazione tra diritto e politica, per cui la politica è fissata dalla legge, che è fatta dalla politica, che è fatta eletta dalla Costituzione, ma la politica c'è il potere di modificare la Costituzione, ma la Costituzione ha un suo testo di principi, questa migliore, che non può essere derogato. Questa è una stratificazione che è nel corso di finito. E alla fine, essendo noi uno Stato di diritto, sopra il tetto, l'ultimo tocco del tetto, è diritto. E se è diritto è giudice. Ma questa è la base dello Stato di diritto. Posso vederci dello Stato di diritto. Per cui tutte le leggi, sia che lo siano tali in quanto forza di fonte primaria, applico forza di legge, sia che siano tali in quanto forma, e quindi anche le leggi costituzionali, sono potenzialmente oggetto di giudizio della Corte Costituzionale. E guardate che la Corte Costituzionale ha avuto modo di giudicare su leggi costituzionali, non su leggi di riforma, ma sulla legge costituzionale 2 del 1948, che voi sicuramente ricorderete che cos'è, Statuto Sicilia. Lo Statuto della Sicilia. Lo Statuto della Sicilia, che non è stato mai adeguato alla nuova Costituzione, l'Assemblea Costituente di Trecce e Scuglia lo ha approvato con legge costituzionale lasciando nel testo originale del 1946, un bel giorno è arrivato alla Corte Costituzionale. Perché? Guarda caso, perché lo Statuto della Sicilia prevedeva, come già vi ho ricordato, un'alta corte della regione Sicilia, alta corte, composta pariteticamente da giudici nominati dalla regione e giudici nominati dallo Stato, e con il compito esclusivo di giudicare la validità delle leggi dello Stato o delle leggi della regione. E cioè con una competenza che è la stessa competenza che la Costituzione affidava alla Corte Costituzionale. E di conseguenza avevamo due corti che per quanto riguardava la sola Sicilia si sormontavano, svolgevano la stessa funzione. Se la regione impugnava la legge dello Stato poteva rivolgersi all'altra Corte di Giustizia, ma poteva rivolgersi anche alla Corte Costituzionale. Quindi tra queste due norme non c'era coordinamento. E è dovuto intervenire la Corte Costituzionale con la sentenza un po' imbarazzata, perché guarda caso riguardava la sua competenza, per cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una legge costituzionale voluta dall'Assemblea Costituente, tra l'altro, nella parte in cui prevedeva un organo che non era corrispondente alla previsione della Costituzione per quanto riguardava il monopolio della giurisdizione costituzionale. E la dichiarata legittima. Seconda cosa molto complicata e apparentemente solo un problema storico. Leggi e atti forza di legge sono successivi o anche antecedenti alla Costituzione? Costituzione. Capite che questo problema storico è importante. Nel 1956, quando la Corte è stata insediata con 8 anni di ritardo, in parte anche per dei problemi di scrittura delle norme sulla Corte, si è trovata di fronte a una situazione che solo in Italia è immaginabile, e cioè un governo, uno Stato repubblicano, democratico, costituzionale, fondato sulla resistenza e l'antifascismo, ma con un corpo giuridico del tutto integralmente ereditato dal fascismo e con l'ordinamento dei giudici integralmente ereditato dal fascismo e da ciò che è la fine del fascismo. La legislazione repubblicana non ha ritenuto che fosse necessario iniziare con una radicale revisione della legislazione precedente, per cui noi ancora adesso ci troviamo un codice penale con dei reati contro la razza. Esiste. Anzi, l'aborto era penalmente punito come reato contro la razza. Per dirvi, la concezione di un codice che aveva una sua visione, come dire, politica. E il rovesciamento rivoluzionario del piano politico non si è riflesso su un rovesciamento rivoluzionario sul piano legislativo. E quindi ci siamo trovati nel 1956 di fronte tutta la legislazione fascista di repressione delle libertà politiche, delle libertà di espressione, delle libertà di associazione, di riunione e così via. E una dopo l'altra queste questioni sono state sollevate di fronte alla Corte Costituzionale e giudicati nella Corte Costituzionale. Ma la Corte Costituzionale ha dovuto risolvere inizialmente un problema, un nodo teorico e di politica giudiziaria assolutamente importante, e cioè dire che cosa era successo in Italia con l'entrata in vigore della Costituzione. Questa Costituzione come si immetteva nel corpo dell'elemento giuridico. Perché questi problemi li avreste dovuto studiare, da dove si parla dei criteri di superamento delle antinomie, no? Criterio gerarchico, cronologico e di specialità. Quello era il problema. La nuova Costituzione gerarchicamente superiore, che effetto produceva sulla legislazione precedente? La abrogava? Questo è stato il primo problema, perché l'abrogazione della legislazione precedente per incompatibilità è un'ipotesi. È un'ipotesi che qualche giudice fa alla propria. È un'ipotesi che è stata praticata anche massicciamente. Sparivano degli organi. Tutte le legislazioni sulle corporazioni, le corporazioni non esistevano più. Il sistema fascista aveva creato le corporazioni e aveva introdotto le corporazioni, cioè queste buffe forme di intesa tra datori e prestatori di lavoro, addirittura nel sistema delle fonti. Sono fonti del articolo 1 delle leggi, la legge, il regolamento, le norme corporative e gli usi. Le norme corporative non sono più, sono più le corporazioni, sono le parti in realtà. E di conseguenza sono state implicitamente abrogate. Cioè l'effetto abrogativo si è in qualche modo compiuto, così come alcune norme della Costituzione non avevano bisogno di essere tradotte in legge. Pensate alla norma che dice che se la polizia vi arresta per motivi di necessità di urgenza, deve comunicarlo al magistrato entro 48 ore e il magistrato deve convalidarlo nelle, ore, nelle 48 ore successive, pena di invalidità del provvedimento. Questa norma è entrata nell'ordinamento e si è sostituita a tutte le norme precedenti, cioè ha avuto un effetto abrogativo. E le altre? Le altre, ha detto la Corte, sono tutte giudicabili in base alla nuova Costituzione, cioè la nuova Costituzione è diventata il parametro di legittimità anche delle leggi terrestre. Tutto ciò che è norma valida e applicata in un giudizio è potenzialmente oggetto di sindacato della Corte. Ogni cosa. Il che significa che se in un giudizio si fa valere la norma che vieta le riunioni in luogo pubblico, perché la norma fascista lo prevedeva, immediatamente la Corte viene attivata e deve dichiarare legittima questa norma che stava nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza degli anni 30, lo strumento più fascista del fascismo. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, fatto l'antifascismo, voi immaginate quanti spazi lasciava di libertà? Zero. Di fronte alla Costituzione, che è una delle più liberali che esistano, voi capite che il conflitto è immediato, di conseguenza la Corte si è vista progressivamente una valanga di pressioni che riguardavano le norme fascistissime, dovuto dichiararle a loro con altre legittime. Dicendo, la sentenza 1.56, che non gli farebbe male da leggere perché è un testo interessante, in quella sentenza si dice, attenzione, abrogazione e illegittimità costituzionale hanno versanti diversi, scattano ipotesi diverse. Non spiega quali sono le due ipotesi, non lo spiega, e questo l'ha fatto anche perché c'erano dei problemi teorici complicatissimi, in quegli anni si discuteva solo di questo. Ma in realtà il problema, come l'abbiamo ereditato, è abbastanza chiaro, ma dove la norma costituzionale, la norma precisa, completa e incondizionata, vi vorrebbe dire con il linguaggio della Comunità Europea, opera come regola e di conseguenza abroga le regole precedenti. Ma dove la norma costituzionale è una norma tendenzialmente di principio, scatta il criterio della specialità. La norma particolare non è abrogata dalla norma generale. E di conseguenza l'unico modo per scalzare la norma particolare è impugnarla e farla dichiarare illegittima. Le due vie si sono così specializzate. Vi dicevo, non è un problema solo storico, perché questo problema si ripropone ogni qualvolta venga rivista la Costituzione. Per esempio, dopo la riforma che riguardava la Regione del 2001 e quella prima del 1999, le due grandi riforme che hanno cambiato il titolo V, si sono posti tutti questi problemi. Il fatto di dire che la Regione acquista una nuova competenza abroga la legislazione statale precedente? È un problema di successione delle regole del tempo. E la Corte ha risposto no, non abroga, dal principio di continuità dell'ordinamento. Nel senso che l'ordinamento non può restare senza disciplina. Però la norma costituzionale consente alla Regione di fare le sue leggi e cacciare le leggi precedenti. Il problema dell'impatto delle norme costituzionali sull'ordinamento è un problema, come vedete, estremamente delicato. Allora, sono sindacabili le leggi, gli atti conformi di legge, le leggi costituzionali, tutte le leggi anche precedenti la Costituzione, con forse un limite per queste, che riguarda i diritti di procedimento. Se non si può impugnare oggi una legge prodotta prima della Costituzione dicendo non ha rispettato le norme sulla forma degli atti, sul procedimento legislativo, perché quello era regolato da un altro ordinamento, ma solo diritti sostanziali in questo caso. Qui si contrappone una categoria piuttosto importante, usatissima dai giuristi, e cioè diritti formali e sostanziali. Il vizio formale è un vizio essenzialmente di procedura, di procedimento. I vizi sostanziali invece sono dei contenuti normativi. Una legge che viene prodotta senza rispettare le norme della Costituzione sulla procedura legislativa viene dichiarata illegittima in blocco perché è viziata nel procedimento. È una legge mal formata. Il decreto delegato emanato dopo la scadenza prevista, temporale prevista dalla delega, è radicalmente viziato nella forma, per il semplice fatto che è irregolare come sua produzione. E questo vizio fa cadere l'intero atto. Questi sono sempre vizi dell'atto. Perché questo è un problemino sottile. Sono vizi della forma dell'atto e di conseguenza si impugna l'atto chiedendone la radicale, complessiva invalidità. È l'atto che è stato prodotto male, non si va neanche a vedere le sue norme, non si discute nel merito delle scelte normative, si discute delle forme dell'involucro. E quindi se l'involucro è mal formato, l'atto abortisce. È una bella immagine. Viene cancellato l'intero atto. I vizi sostanziali, invece, non riguardano quasi mai l'atto, ma riguardano sempre le sue singole disposizioni. Quello che si impugna non è mai tendenzialmente l'atto, può essere, ma in genere le sue singole disposizioni, perché sono in contrasto con la Costituzione. Nella legge complessiva, che sono nel codice civile, sono state dichiarate legittime infinite disposizioni, perché sono in contrasto con la Costituzione, la singola disposizione. Ma si impugna la disposizione o la norma? Questo è stato scritto un milione di pagine. Qual è l'oggetto del giudizio di legittimità? La disposizione o la norma? Voi che vedete? Potete dire quello che volete, però va bene tutto. Allora, chi dice disposizione alzi la mano. Chi dice norma alzi la mano. L'Italia è un popolo di astenuti. Si divide in popolo di astenuti e popolo di detenuti. In mezzo c'è qualcuno che decide il suo resto. Il problema è un problema di lana caprina. Non ho mai capito perché si dica lana caprina. Ma comunque, adesso ha parlato lo sceriffo. E si impugna, notate, impugnare è un'espressione allegorica, come infrangere, impugna, si impugna un oggetto. Avete mai pensato di impugnare un pensiero? Impugna questo pensiero. Allora, la disposizione è un oggetto, la norma è un pensiero. La disposizione è parte dell'atto, è un testo scritto. Non rubare, sta scritto lì, è una disposizione, la si può impugnare, infrangere, seppellire. Applicare è difficile, perché applicare la sacra tavola fa male. Si applica in testa la sacra tavola. Quello che si applica sono i suoi significati. Non rubare. Che cosa vuol dire rubare? Se per esempio io vedo la mia bicicletta che mi è stata prerubata e la riconosco come mia e me la piazzo, è furto? Il 90% si mette d'accordo? Questo è un problema a cui si risponde con la norma. Si risponde con la norma, tanto complicata come norma, molto complicata. Ma è un'interpretazione. Io devo prendere quella disposizione, metterla sul tavolo, leggerla, per cui ne sto evaporando un significato, e finalmente, quando l'ho evaporata, la elaboro in una serie di regole. Regole che sono diverse e si adattano, perché sono pensieri, ai vari casi. Allora posso applicare la stessa regola, la stessa disposizione al suo testo, alla questione del supermercato, alla mia bicicletta prerubata, oppure al fatto che io dico, caspita, devo andare in ospedale, prendo questa bicicletta, poi la riporto a posto e nessuno se ne accorge. Quando la riporto a posto, trovo il proprietario e dice, tu mi hai rubato la bicicletta. E io dico, no, non te l'ho rubata, te l'ho restituita. E allora? E i casi della vita, ma fate un po' di silenzio, i casi della vita sono infiniti e tutti sono retti dalla stessa disposizione e il transito tra questa unica disposizione, unica, tra me selezionata come disposizione rilevante e gli infiniti casi della vita sono norme, sono miei prodotti del cervello dell'interprete, più o meno devianti, più o meno sensati, ma sono tutti prodotti sul tentativo di scoprire in quell'unico oggetto che contiene la frase tutti i potenziali significati che riguardano i potenziali casi che vanno avanti. Questo è chiaro che si impugna la disposizione perché la si impugna in quanto oggetto, ma nella parte in cui significa un significato. E vedremo che questo problema è un problema fondamentale per capire la giurisprudenza costituzionale.